Ciao a tutti e benvenuti, ben presenti al Consiglio Comunale del 29 novembre 2022. Lascio la parola al segretario Flavio Reggioni per l'appello.
Buonasera, come sapete la seduta viene ripresa e poi pubblicata la registrazione stessa. Procediamo con l'appello. Marchesini Simone Luca. Vanotti Barbara.
Presente.
Pedroli Stefano.
Presente.
Pusterla Roberta.
Assente.
Okay. Simonini Giovanna.
Presente.
Svanoletti Lorenza.
Presente.
Marchetti Davide.
Presente.
Scamozzi Giampiero.
Presente.
Parora Aldo.
Presente.
Gaggi Andrea.
Assente.
Okay. Micheletti Debora.
Presente.
9 presenti e 2 assenti, la seduta è costituita validamente.
Bene, grazie Flavio, grazie segretario. Possiamo quindi partire col primo punto dell'ordine del giorno, che prevede la proposta di approvazione dello schema di convenzione per il regolamento dei rapporti intercorrenti tra il Comune di Piatene e il Comune di Montagna Valtellina nel merito alla messa in sicurezza delle unità in prossimità dell'incrocio tra via Busteggia, la strada provinciale 19, via Tambarini e via Malpensata. Portiamo quindi all'esame, riteniamo che sia importante sistemare la parte relativa alla messa in sicurezza, soprattutto per gli utenti più deboli, quindi per la fruibilità degli spazi pubblici che sono collegati da questa opera che verrà realizzata a breve, relativamente alla frazione di Busteggia, in particolare per raggiungere la chiesa di San Francesco. Con il comune di Montagna abbiamo quindi deciso, valutato una convenzione per ripartire i costi dell'opera, opera che nella sua complessità costerà circa 112.000 euro, pertanto la quota parte che rimarrà al comune di Piatena è pari a 61.075 euro. Nella bozza di convenzione vengono praticamente indicati quali sono gli elementi progettuali su cui si è costituita, cioè il progetto dell'ingegner Bissoni, dell'ingegner Maranta. Sostanzialmente l'ente che attuatore sarà il comune di Montagna e diciamo a fine dell'opera verrà quindi rendicontato quanto eseguito e noi contribuiremo per questa parte. L'opera consisterà sostanzialmente nel marciapiede che andrà dall'attuale passaggio pedonale sulla strada provinciale arrivando fino appunto alla chiesa di San Francesco. È tutta o in gran parte diciamo sul territorio di Montagna in Valtellina, su una piccola parte ci sono dei piccoli interventi anche sulla parte di Piatena relativamente alla zona vicino all'attuale parcheggio della chiesa stessa, e l'opera prevede anche la realizzazione di una pensilina per la fermata autobus per appunto gli autobus di linea che percorrono da Sondrio verso Ponte o verso Piatena. Se non io non ho altro da dire, quindi apro la discussione su questa proposta di delibera.
Buonasera, va bene. Volevo solo, non ho letto attentamente forse, la manutenzione, come poi verrà ripartita, visto che l'opera, ok, con dei pioncini, è già in gran parte realizzata e va a risolvere un problema atavico con una soluzione tutto sommato anche abbastanza semplice ma funzionale. Ecco, quindi d'accordissimo su tutto. Ecco, la manutenzione, pulizia neve, eccetera, come verrà?
Allora, diciamo che l'opera rimane totalmente, come dicevo prima, quasi totalmente, almeno la parte pavimentata a marciapiede sul territorio di Montagna, pertanto l'opera, cioè, rimarrà nel patrimonio del comune stesso di Montagna, pertanto gli oneri sono quelli. Come sappiamo poi quella strada è per metà, fa proprio da spartiacque, cioè da confine tra Montagna e Piatena, quindi continueremo su quelle che sono le manutenzioni che normalmente avvengono su quella strada, pertanto la neve normalmente mi pare che la facciamo comunque noi, perché si tratta di un peduncolo di poco conto, tra virgolette, importante, ma comunque avendo noi comunque la necessità anche di spalare la neve sul piazzale della chiesa e soprattutto sul parcheggio, pertanto valuteremo poi in base anche un po' alla buona diciamo condivisione dell'opera chi spetterà. Non è scritto nello specifico, teoricamente chiaramente spetta al comune proprietario se parliamo del marciapiede in sé, la strada rimarrà quello che già è oggi in gestione.
In convenzione però non c'è nulla, lo diamo per...
La convenzione, come dicevo prima, non c'è nulla perché non è merito della convenzione, stiamo parlando dell'opera, non entra la manutenzione. La manutenzione, ripeto, la manutenzione ordinaria spetta al proprietario dell'opera.
Siccome si è in due, si va con due... No, non ha importanza, era solo sì. Una... Non è che la sostanza...
Non è sostanziale questa cosa, mi permetto di dire, nel senso che nel momento in cui...
Chiudiamo l'argomento qui, siamo d'accordo, era solo una specificazione.
Va bene.
Non toglie nulla alla validità dell'opera, ecco.
Bene, allora, ammesso che appunto la validità dell'opera c'è, perché come dicevi anche tu Aldo, è un'opera che comunque è una zona dove la pericolosità è importante, abbiamo anche fatto una serie di incontri anche con la popolazione di Busteggia per valutare quali potessero essere le soluzioni. Come spesso succede, non c'è la soluzione ottimale, siamo in una situazione in cui sicuramente abbiamo dovuto dare risalto a quella che è la sicurezza dei pedoni e del traffico lento, pertanto la soluzione va in quella direzione, abbiamo ragionato appunto con il Comune di Montagna per avere un rapporto di condivisione delle spese, senza poi dover distinguere dove viene eseguita l'opera, avverrà e rimarrà Montagna come opera principale, ma risolviamo o cerchiamo di risolvere almeno in parte un problema. Quindi metto alla votazione la delibera di approvazione della relativa allo schema di convenzione tra Comune di Piateda e Comune di Montagna. Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi nessun astenuto e nessun contrario. Chiedo che sia immediatamente dichiarata eseguibile la stessa delibera. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario. Passiamo al secondo punto dell'ordine che riguarda la previsione di bilancio, è la settima di quest'anno e dovrebbe anche essere l'ultima, essendo appunto quella che normalmente si fa entro fine novembre. È una variazione importante perché porta, diciamo, nel nostro bilancio una serie di nuove entrate importanti. In particolare abbiamo circa 1.520.000 euro di contributi vari da enti che andranno a finanziare delle opere. In particolare abbiamo 895.000 euro di entrata del bando regionale Illumina, sul quale poi mettiamo anche un 10% per arrivare alla quota complessiva del progetto di 995.000 euro. È sicuramente un'opera importante sulla quale, diciamo, c'è stato un grande lavorare sia dell'ufficio tecnico, sia del tecnico incaricato, sia di diversi consiglieri e, diciamo, aiuti esterni che ci hanno sostanzialmente permesso di partecipare e di prendere questo bando. Facciamoci anche un po' di coraggio nel dire che siamo stati addirittura i sesti a livello regionale a essere in graduatoria, quindi con un risultato sicuramente importante. È con soddisfazione che dico questa cosa, anche perché è un bando appunto definito da regione e che ci permette di andare a efficientare un elemento, cioè la pubblica illuminazione, che sicuramente ne ha bisogno. Piateda, lo sappiamo, è un territorio dove, diciamo, l'illuminazione pubblica avveniva già negli anni 50-60, pertanto abbiamo, per la presenza principalmente delle centrali idroelettriche, abbiamo anche degli impianti vecchi, pertanto questo ci permetterà di efficientare, quindi di andare in un risparmio energetico importante, stimato dal tecnico intorno al 50% dei costi attuali, ci permetterà di avere una migliore efficienza illuminotecnica, quindi con l'illuminazione è sicuramente più diffusa. Inoltre nel bando, proprio anche nel studiare il bando, abbiamo visto che c'era la possibilità di aumentare in quota parte anche la parte illuminotecnica, la parte illuminata del paese. Abbiamo quindi esteso su alcune zone, mi viene da dire la zona che va verso la Central Venina, alcune vie diciamo secondarie, quindi abbiamo inserito anche queste novità, diciamo, quindi per rendere sempre più illuminato, diciamo così, il nostro territorio. È stata quindi una importante e piacevole sorpresa, diciamo, risultato, ripeto, ottenuto grazie al lavoro di molti. Il secondo entrata riguarda l'idrogeologico. Sono stati stanziati dei soldi sul PNRR, sull'idrogeologico, che poi sono stati destinati a Regione. Regione è andata poi a pigliare, tra virgolette, alcune opere che erano state segnalate con delle rasta, nel nostro caso quelle dell'ottobre del 2020, in particolare la sistemazione idrogeologica e della mulattiera che porta alla località Zappello. Se vi ricordate, nell'ottobre del 2020 c'era stato un evento calamitoso che ci aveva in parte soprattutto, diciamo, colpito la Val d'Ambria. In questo caso abbiamo quindi la possibilità di mettere a bilancio 470.000 euro per un'opera anche questa importante. La dinamica, quella che ho spiegato prima, sostanzialmente Regione è andata, diciamo, l'ente attuatore, cioè l'ente che fa passare dal PNR i soldi agli enti attuatori, che sarà il comune di Piateda. Qui vedo già la necessità di lavorare in maniera celere. L'indicazione ci è arrivata 5 giorni fa, celere perché nel PNRR, nel decreto ministeriale, è indicato che entro il 31 maggio del 2023 dovrà essere già bandita la gara. Non voglio mettere le mani avanti, ma dico che, come sentirete anche su diverse, diciamo, testate nazionali o attraverso i telegiornali o attraverso indicazioni delle varie diciamo istituzioni, la difficoltà di mettere a terra il PNR è proprio anche questa. Stiamo parlando in questo caso di un'opera che avviene dai 1500 ai 1700 metri, dove il finanziamento arriva a novembre inoltrato di quest'anno, quale dicembre, quindi speriamo, dico la verità, che ci sia una proroga su questo finanziamento di quelli che sono i tempi esecutivi, perché altrimenti pensare ad arrivare a maggio in una zona che, oltre che i vincoli ambientali specifici dell'inverno, ci sono i vincoli comunque costituiti, quelli del parco, e diciamo i tempi per bandire una gara di questo tipo con tutto quello che ne consegue, chiaramente qualche difficoltà di qualità le vedo, però oggi, diciamo, possiamo essere contenti di quanto siamo riusciti a mettere a bilancio. L'altra opera che riusciamo a finanziare è la sistemazione del campo gara Adda Boffetto. Tra la fine di giugno e inizio di luglio del 2023 ci saranno i mondiali di rafting, e anche qui siamo riusciti ad avere un contributo grazie alla comunità montana di 150.000 euro che passano attraverso la QST, quindi i fondi legati all'idroelettrico. L'opera che andiamo a licenziare poi è di 180.000 euro, quindi in questo caso abbiamo 150.000 euro di contributo della comunità montana e 30.000 di fondi nostri, che ci portano ad un totale di 180.000 euro. Nel leggere poi la relazione troverete, visto che stiamo parlando di bandi, abbiamo segnalo che già nella scorsa variazione di bilancio però sono segnati i soldi che vengono messi per quota parte del comune. Abbiamo concorso insieme al comune di Faido Valtellina che è capofila al bando sentieri. Abbiamo anche in questo caso preso un contributo di 500.000 euro sul sentiero del pane e del vino, che da Faido arriva fino allo spartiacque in Valvenina con la Bergamasca. Anche qui l'alleanza con un comune vicino ci ha permesso di essere premiati, perché siamo risultati comunque tra i primi 10 progetti in tutta la regione Lombardia. Di questo finanziamento un 10% a carico del comune, quindi della quota parte rispetto a Faido, abbiamo quindi 27.000 euro circa a carico delle nostre bilancio. Sempre rimanendo nei contributi, c'è poi da segnalare 150.000 euro sul PNR sulla missione 1, cioè quella della digitalizzazione dei servizi comunali. Quindi abbiamo 47.000 euro per il cloud delle PA locali, 80.000 euro di servizi al cittadino e 23.000 euro legati alle notifiche digitali sulle piattaforme varie che dovranno essere istituite. Questo per dire che dietro, voglio comunque anche riconoscere, come dicevo prima, che dietro tutto questo importante contribuzione, che se leggiamo andiamo oltre i 2 milioni e 200 mila euro, sono tutte opere che comunque sono state potute mettere a bilancio grazie anche a uno sforzo importante degli uffici, della parte amministrativa, e anche voglio ringraziare i tecnici che ci seguono, perché sicuramente ci hanno seguito bene, tant'è che in diversi bandi, soprattutto in quelli regionali, siamo riusciti a piazzarci anche bene da un punto di vista di quella che è la graduatoria. Altro capitolo importante che vado a segnalare sono invece le opere che andiamo a finanziare con nostre risorse. Complessivamente sono circa 450.000 euro. Si tratta principalmente di rifinanziamenti di opere che abbiamo già messo a bilancio e che si sono state poi riviste durante l'anno su due temi principali, cioè su due indicazioni: il fatto di essere arrivato a un definitivo come livello progettuale e quello che ormai sappiamo, cioè gli aumenti prezzi legati ai listini delle opere edili. Pertanto abbiamo deciso di rifinanziare sulla base di un progetto definitivo più, diciamo, cospicuo l'intervento sulla Gaggiole Piane con 216.000 euro aggiunti, che portano l'opera a 349.565.000 euro. Per quanto riguarda la sistemazione delle facciate del municipio più la schermatura della scala antincendio, abbiamo deciso di aumentare l'opera di 40.000 euro. Deciso, insomma, i nuovi, diciamo, i costi aggiuntivi ci portano l'opera da 300 a 340.000 euro. Una valutazione similare l'abbiamo fatto anche sulla progettazione del cimitero di Piatela Centro, dove l'opera passa da 320.000 euro a 400.000 euro, quindi con un aggiunto di 80.000 euro. Inoltre abbiamo l'aumento sulla nuova progettazione e l'aumento dei prezzi determinati con i listini del 2022 sulla sistemazione di via Paleari, dove l'opera passa da 189.000 euro a 245.000 euro, quindi con un incremento di 56.000 euro. Inoltre, in questi 450.000 euro circa che mettiamo a bilancio per opere, diciamo, finanziate interamente dai fondi comunali, segnalo quello che dicevo prima, cioè i 61.500 euro dovuti al marciapiede a Busteggia per raggiungere la chiesa di San Francesco. Quindi troviamo su un capitolo, diciamo, di opere finanziate questa cifra di circa 450.000 euro. Poi, come al solito, questa variazione di bilancio di fine anno presenta tante piccole sistemazioni o variazioni rispetto a quelli che erano i presunti iniziali, rispetto a quelli che sono poi i reali consuntivi. Vi segnalo, magari credo che abbiate letto la relazione sempre ben fatta dall'Ufficio Ragioneria, quelli che sono magari gli elementi di maggiore evidenza. Mi piace segnalare nelle maggiori entrate i trasferimenti correnti della provincia, una maggiore entrata di 31.500 euro. Qui sono quelli che derivano anche qua dai, diciamo, dalla monetizzazione dei consumi di energia elettrica dovuti alla legge regionale, quindi è un contributo che passa dalla regione tramite la provincia. Complessivamente sono 40.000 euro, qui ne troviamo solamente tra virgolette 31, perché è l'aggiunta rispetto al previsionale che era stato fatto su quanto avuto nel 2021. Quindi, come avrete letto su diverse testate magari giornalistiche, c'è stata la possibilità da parte della provincia di contribuire, vista anche la situazione energetica particolare che stiamo vivendo, una maggiore contribuzione che è favorevole, e favorevole soprattutto per il nostro territorio. Soldi molto importanti, perché vanno su quel capitolo dei costi delle uscite correnti, dove siamo sempre più in difficoltà, come avete visto dai numeri che ho letto prima, rispetto a quelle extra che derivano da bandi piuttosto che dai contenziosi Edison. Abbiamo poi 7.500 euro previsti in aggiunta per i canoni di pulizia idraulica. Anche qui è stata una valutazione che abbiamo fatto negli ultimi anni. Sostanzialmente nel 2022 la quota parte di 6.800 euro già prevista da Terna 2 Rete di Gas viene rimpolpata da 7.500 euro circa per il dovuto del canone di distribuzione. Altre cose che mi sono segnato sono avevamo messo nella scorsa variazione di bilancio 18.000 euro che invece leviamo in questo momento per la sistemazione diciamo del rilascio dei permessi VASP. Avevamo ipotizzato in una prima fase la possibilità di mettere delle macchinette, ci siamo un attimo fermato visto il costo importante di questa azione e stiamo ragionando con l'ufficio di vigilanza e con l'ufficio e con chi segue la parte informatica, su quelli con riferimento alla parte informatica, sulla possibilità di implementare sul sito questi modi di pagamento in modo tale di avere, diciamo, una cosa più smart e anche meno costosa utilizzando quelli che sono già gli strumenti informatici che abbiamo, che tra altre cose, come vedete, sono anche fortemente finanziati con 150.000 euro dal PNRR. Segnalo poi cose magari minori, comunque 2.500 euro che abbiamo messo per contributi a associazioni sportive e attività sul territorio. Andiamo a dare un contributo di circa 4.000 euro complessivo alla Centro Olimpia. Segnalo poi i 7.500 euro che sono stati messi come maggiori spese sul capitolo SECA relativo a quelli che saranno, diciamo, le fatturazioni che ci attendiamo per il 2022, che verrà effettuato sul PEF grezzo totale compresa l'IVA, quindi rispetto a quello che era stata l'ipotesi iniziale di inizio anno, quindi un presunto, diciamo quelle che sono state le comunicazioni in base ai nuovi conteggi, prevede un aumento di 7.500 euro. Segnalo una curiosità che riguarda la parte energetica, su cui stiamo anche ragionando col vice sindaco, cioè il GSE pare che ci chieda una ristorazione di 17.000 su maggiori entrate avute per la produzione di energia elettrica, nel senso tramite, per il fatto che sostanzialmente, come si chiama?
Hanno avuto un maggior riconoscimento sopra prezzo che però di fatto non si è concretizzato con un'entrata così alta. Stiamo valutando, abbiamo appena preso in mano la cosa, già appena stata segnalata dagli uffici. Cercheremo di capire dov'è il problema.
Sostanzialmente si tratta degli extra profitti, cioè sostanzialmente siamo caduti in un certo senso
tra gli enti
più profittevoli. Di fatto stiamo analizzando
negli extra profitti
questi
miliardari.
17.000 euro, di fatto noi non li abbiamo approfittati, quindi
non abbiamo preso neanche accertati.
Porca miseria.
Quindi non si capisce quale extra profitto dobbiamo restituire, però questo è per dire, ci sono anche delle cose. In effetti la normativa è questa, quindi poi bisogna un pochino chiarire, ci sono chiaramente in un momento come questo di grossa variazione anche dal punto di vista, appunto, in variabilità energetica, si possono creare questi bachi neri, diciamo, in cui ci troviamo esposti e non si capisce dov'è il profitto, comunque ce lo spiegheranno. Segnalo due ultime cose. La prima è una piccola cifra, sono 723 euro che abbiamo postato per quanto riguarda la percentuale di partecipazione di SECA. Qui è solo per dire che sulla perdita del 2021 di SECA, che ammonta circa 2 milioni di euro, avete letto, avete sentito, sostanzialmente la parte che noi dobbiamo accantonare prudenzialmente è pari, diciamo, alla nostra partecipazione, che è del circa 0,8%, non sui 2 milioni ma su circa 93.000 euro, che nascono da una differenza tra il valore e i costi della produzione secondo quello che è indicato nel codice civile. Infine, visto che l'ufficio anagrafe durante il 2023 in previsione ad abonomina referente del servizio andrà in pensione, abbiamo previsto di inserire una nuova figura che verrà, appunto, definita attraverso una convenzione con il comune di Geralario a partire dal gennaio 2023, per la quale abbiamo postato circa 11.000 euro. Io credo di essere stato anche lungo, ma come dicevo prima è una variazione molto importante sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista delle cose che ci stanno, diciamo, all'interno. Quindi apro il dibattito.
Grazie della spiegazione. Come hai detto tu, è una variazione importante, di solito sono meno cospicue, quindi è una variazione importante perché, come introduce un bel po' di capitali nella comune. Quindi diciamo, ovviamente daremo voto favorevole, perché anche se noi poi ci siamo astenuti sul bilancio di previsione, di fronte al fatto che entrano queste somme, sarebbe da ipocriti e falsi dire che non va bene. Anzi, ringraziamo anche noi, ci associamo a ringraziare tutti gli uffici, i progettisti e quant'altro per queste entrate. Quindi ben vengano, ci auguriamo delle altre, anche se non stiamo male noi come comune dal punto di vista economico, queste sono delle belle entrate che migliorano la qualità del nostro territorio, questi investimenti. Detto questo, volevo solo una curiosità a proposito delle sanzioni e violazioni al codice della strada. È una curiosità, le nuove, come si chiamano, le colonnine sulla via Roma hanno prodotto qualcosa che si sappia? È una curiosità che me lo sono chiesta. Cioè, innanzitutto funzionano, c'è stato un miglioramento secondo quanto potete avere constatato?
È difficile dire quale sia, quale non sia il miglioramento. Sicuramente sono state attivate da spot in alcune situazioni e ci sono state anche delle contravvenzioni fatte. Quello che abbiamo riscontrato, ed è vero, non so se sia poi l'indice di che la cosa funzioni o non funzioni, è che rispetto alle prime attivazioni, quelle iniziali dello scorso anno, il numero di contravvenzioni e il valore economico della contravvenzione stessa è diminuita. Quindi non so se c'è stata veramente una maggiore attenzione oppure no. Questo dato, nemmeno troppo statistico, perché non abbiamo, diciamo, una platea di numeri così importanti, ci segnala questo. Sicuramente maggiore attenzione, diverse invece segnalazioni mi arrivano anche personalmente, soprattutto al mattino su via Roma, e quindi magari una maggiore abbiamo chiesto anche ci sia una maggiore magari sorveglianza al di là delle colonnine, soprattutto negli orari che vanno dalle 7 alle 8, quando ci sono le scuole o comunque la gente va come al solito. Poi questo è un deterrente, forse quello abbiamo detto principale, perché alla fine se tocchi purtroppo il portafoglio è l'unico modo, di l'altra chiaramente quella dell'educazione, soprattutto all'interno dei centri abitati. Io ho riscontrato che sicuramente sulla statale mi pare che un miglioramento c'è stato, poi non è sempre, e soprattutto quando c'è un po' di traffico comunque la colonnina induce soprattutto chi non conosce il territorio a rallentare. Quindi abbiamo avuto, e per quello che abbiamo anche in bilancio, un'entrata minore di quella che era stata prevista, ma perché anche statisticamente a parità di numero di volte che è stata, diciamo, attivata, abbiamo riscontrato una minore, come dire, una maggiore attenzione a quelle che sono le norme.
Sì, lo scopo non è quello di far cassa, ma è quello appunto di mettere un po' un limite ai pericoli.
Esatto.
Hai parlato prima delle facciate, rifacimento facciate del municipio. Non si è più preso in considerazione la chiusura, tamponamento del terrazzo della biblioteca?
Sì, allora diciamo, rispetto alla valutazione iniziale abbiamo dovuto, forse era già una valutazione che avete fatto anche voi come amministrazione, desistere da quello che è l'efficientamento termico esterno, perché essendo un bene, diciamo, di proprietà pubblica che ha oltre i 70 anni è vincolato, e sì, abbiamo provato successivamente anche noi a sentire la sovrintendenza anche fare un cappotto, diciamo, che ricostituisse in maniera esatta o molto similare a quelli che sono, diciamo, i decori e l'impronta architettonica dell'edificio, non era comunque possibile. Allora abbiamo rivisto l'intervento prevedendo appunto le pitturazioni e la sistemazione di tutte quelle sono le facciate, dove in effetti gli intonaci e le colorazioni sono ormai mal mantenute. L'esecuzione, diciamo, della chiusura anche per una messa in sicurezza migliore, diciamo, della scala antincendio, e abbiamo previsto anche degli elementi diciamo, quelle che dicevi te, non proprio di chiusura, ma comunque di, diciamo, delle coperture, di mascherature, copertura dei due terrazzi, sì. Sostanzialmente abbiamo previsto questo.
Quindi la risposta della soprintendenza è rimasta invariata, ha detto picche. Quindi.
Ma questo, tra altre cose, è un tema che, se posso dire, qui va contro l'efficientamento termico e quindi tutto sommato è anche una cosa che poi ci costerà nel tempo, ma forse un minimo di pregio ci può essere. Poi possiamo discutere se appunto fedelmente si poteva ricostruire un cappotto che rimantenesse. Secondo me sì, però entriamo in situazioni un pochino, come dire, molto tecniche. Il tema avviene su tutto il patrimonio, cioè qualsiasi edificio che ha più di 70 anni che diventerà di proprietà pubblica, cioè anche se noi acquisiamo un drudere, faccio per dire, è sottoposto, se ha più di 70 anni, a un vincolo.
Claro,
poi chiaro, a quel punto se ne parla poi con la sovrintendenza e diventa alle volte un'ulteriore, diciamo, situazione che va risolta per poter fare poi quello che si vuole mettere in progetto.
Va bene, grazie.
Va bene, allora grazie Aldo. Metto allora in votazione il secondo punto dell'ordine del giorno, che prevede la variazione di bilancio numero 7, settimo provvedimento, secondo quanto abbiamo detto ed esposto nella relazione, nelle varie allegati. Favorevoli? Tutti favorevoli? Quindi nessun contrario, nessun astenuto. Chiedo che la presente delibera venga subito, immediatamente resa eseguibile. Favorevoli? Tutti favorevoli? Nessun astenuto e nessun contrario. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno e lascio la parola all'assessore alla cultura e all'istruzione, Giovanna Simonini.
Buonasera.
È acceso, vero?
Sì. Allora, questa proposta di delibera ha come oggetto l'approvazione della convenzione per il sistema bibliotecario della Valtellina per gli anni 2023-28. È una convenzione che è già in essere e che sta scadendo, scadrà il 31 dicembre 2022, quindi alla fine di quest'anno. Questa convenzione tra la provincia e il comune, nella persona del sindaco, ci permette di avere una cooperazione e un'integrazione tra le province di tutto il territorio, salvaguardando comunque l'autonomia di ciascuna, e di offrire ai nostri cittadini un servizio organico e qualificato. Il sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socioculturali del territorio, in particolare la scuola. Quindi la biblioteca, il sistema di rete che si ha su tutta la provincia funziona perfettamente, ci permette di prendere libri, questo sistema coordina i programmi, coordina gli acquisti, rileva anche dei dati statistici, quindi si chiede di continuare per gli anni 2023-2028, quindi fino al 31 dicembre 2028.
Grazie Assessore, chiedo se ci sono degli interventi su quanto in proposta.
No, va bene.
Bene, allora mettiamo al voto questa proposta. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Questo è il punto dell'ordine del giorno, che è relativo alla IUC componente TASI per l'anno 2014. Lascio la parola al vice sindaco Barbara Vanotti.
Sì, buonasera. Questa proposta di delibera è appunto una presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato 3726, che è stata notificata a maggio 2022, che riguarda la determinazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014. Nella seduta consiliare numero del 29 aprile 2014 sono state stabilite le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2014 in questa misura. Era stata stabilita un'aliquota dell'1 per 1000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con l'applicazione di una detrazione di 200 euro. Era stata stabilita un'aliquota dell'1,9 per 1000 pari all'1,1 per 1000 più la maggiorazione massima consentita per legge dello 0,8 per gli immobili iscritti nel gruppo catastale D, categoria D1, esclusivamente per appunto quelli produttivi con destinazione impianti di produzione idroelettrica. Ed era previsto l'azzeramento dell'aliquota di base per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili. La società Edison, ritenendo illegittima la scelta di differenziare su una singola categoria produttiva l'aliquota TASI, ha presentato ricorso davanti al TAR, chiedendo l'annullamento della deliberazione che appunto aveva sancito le aliquote, chiedendo l'annullamento del regolamento dell'imposta unica comunale, l'annullamento di ogni altro atto o provvedimento preordinario o conseguente agli atti sopracitati e la condanna al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme che avevano versato. Il TAR della Lombardia ha accolto la domanda e accertato il diritto alla restituzione delle somme versate in ragione dei provvedimenti impugnati, respingendo invece la domanda risarcitoria. Il Comune di Piateta ha presentato appello al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza appunto 3726 notificata a maggio di quest'anno, ha annullato la delibera di Consiglio Comunale numero 8 del 2014 che stabiliva le aliquote per la TASI relativa a quell'anno e si è pronunciata nel merito di una rideterminazione da parte dell'ente delle aliquote TASI per quell'anno, rimandando solo in seguito alla disposizione per la restituzione dei soldi alla società Edison. Siamo quindi a proporre la rideterminazione delle aliquote sulla base di quanto previsto nella sentenza, determinati in questa maniera: confermare l'aliquota dell'1 per 1000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale con relative pertinenze, con la detrazione di 200 euro, quindi questa rimane invariata; rideterminare l'aliquota per gli immobili, in questo caso iscritti al gruppo catastale D, limitatamente alla categoria per intero D1, senza distinzioni all'interno della stessa, nella misura dell'1 per 1000, quindi confermando l'aliquota di base e mantenendo l'azzeramento dell'aliquota per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili. Viene demandato poi, quindi, a valle di questa deliberazione all'ufficio tributi i relativi provvedimenti conseguenti. In questo modo alla società Edison andrà riconosciuta la cifra di 307.000 euro quale differenza tra l'importo a suo tempo versato, calcolato sull'aliquota di 1,9 per 1000 e calcolato anche allora sulla rendita catastale di 4.200.000, che era quella vigente a quel tempo. Dai conteggi fatti dall'ufficio tributi, calcolato con l'aliquota rideterminata come proposto all'1 per 1000 e sulla rendita catastale poi rivista negli anni dall'Agenzia del Territorio, adesso vigente, che è quella di 3.800.000, esce una differenza di 300.000 euro, considerati anche gli interessi calcolati al 31-12, che risultano già accantonati a suo tempo a bilancio, per cui sono somme già a disposizione, che queste andranno riconosciute a Edison. Questo è quanto.
Bene, grazie Barbara. Chiedo se ci sono interventi su questa proposta.
Più che interventi, nel 2014 si era valutato, a questo punto, vedendo le due sentenze, si può dire, tra virgolette, erroneamente, che era nella disponibilità del Comune alzare l'aliquota, se vado a memoria, dell'1 per 1000 all'1,8.
Sì, esatto.
Però questa delibera, che mi sembra che l'abbiamo votata, è stata votata all'unanimità, ma no, non è molto importante, però non era stata, perché può essere interpretata come una chiamata, non ricordo bene con quale, avverso la Edison, ma era nata da un discorso che, siccome su questi beni indivisibili il tema era soprattutto rivolto verso la strada Monno-Vedello, si era poi ragionato che una maggior spesa poteva essere così addebitata alla società in categoria di 1. Questo è stato un po' il ragionamento alla base, non era per così essere infierire sulla società Edison, ma era per far ritornare qualcosa al territorio risparmiando le altre categorie. Qua è stata così definita non ragionevole questa delibera e a questo punto ne prendiamo atto. Tra le tante cose che Edison c'è una
se una doveva andare male va una, bene questa
però ecco era nata probabilmente sì, se, sia gli uffici che così si era andata in questa direzione, ma non era, ripeto, non irragionevole se vogliamo andare a vedere
ci
mancherebbe altro.
Siamo alla fine dei gradi, quindi
non aprirei un contenzioso su questo ulteriore.
Alla fine dei gradi abbiamo fatto il ricorso in secondo, ma adesso sono finiti.
Basta, qualcosa a Bruxelles, magari non si capisce più. Non ho ancora capito bene qual è l'ultimo grado.
C'è da dire, come giustamente dicevi tu, Aldo, prima. Sono andato anche io a rivedermi la delibera da allora, era stata votata tra le altre cose all'unanimità, quindi c'era anche un'intenzione, diciamo, probabilmente complessiva che aveva portato a questo discorso. Mm. Credo che fosse anche il primo anno che era stata introdotta questa possibilità, al di là delle votazioni politiche amministrative di quel momento che ci stanno, quello che hai detto, ci sono anche le difficoltà, e ne vediamo tutti i giorni, interpretative e di valutazione, per cui come ben sappiamo poi sulla vicenda Edison abbiamo avuto
un po' pesante la irragionevolezza, però vabbè, comunque
vi lascio al giurista.
Lo scrivono perché è uno dei motivi di annullamento, cioè l'eccesso di potere ha come figura sintomatica l'irragionevolezza, cioè lo motivo in maniera irragionevole, allora lì mi aggancio e dico è annullabile, irragionevole, perché in sostanza loro dicono date alla mano la TASI del comune di Piateda la paga quasi tutta Edison, detta proprio brutalmente, e allora loro dicono era molto più ragionevole un'aliquota base che non era una percentuale così forte, però questo ecco.
Grazie
anche per il supporto giuridico importante, perché poi nei termini alle volte c'è anche la sostanza. Allora mettiamo in votazione la delibera di proposta sulla IUC componente TASI per l'anno 2014 e una presa d'atto relativa appunto alla sentenza del Consiglio di Stato. Favorevoli? Tutti favorevoli? Nessuno astenuto e nessun contrario? Chiedo di dichiarare immediatamente eseguibile la stessa delibera. Favorevoli? Tutti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che riguarda la verifica d'attuazione delle linee programmatiche d'azione del Governo. Come ormai sappiamo, entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio deve valutare lo stato attuazione delle linee programmatiche approvate al 31 luglio 2019 con la deliberazione numero 27. Questo, diciamo, atto di verifica insieme a quello unitamente al DUP, in forma semplificata, sono, diciamo, i due capisaldi dell'attività programmatica, diciamo, amministrativa, uno appunto programmatico e uno di verifica e di controllo. Vado un po' veloce nel dire che chiaramente, un po' da ingegnere, dico che sono un po' le condizioni al contorno che determinano poi la vita anche amministrativa, cioè le problematiche poi vengono affrontate in base a quelle che sono le condizioni al contorno. In questi 3 anni e mezzo abbiamo vissuto delle condizioni al contorno molto particolari, a volte molto difficili, come è stato appunto il Covid, alle volte diverse come quella che ci stiamo prospettando adesso, ad esempio con la guerra in atto, che determina comunque una crisi dal punto di vista energetico, quindi un aumento dei costi che riflette sia l'amministrazione, cioè i nostri costi interni, ma anche, diciamo, tutta la vita del nostro paese, del nostro comune, delle attività, delle famiglie. Aggiungerei che un'altra non voglio abusare della parola crisi, però un'altra problematica che si pone molto all'attenzione, abbiamo valutato in questo periodo, è sicuramente il decremento demografico. Quindi sicuramente stiamo vivendo una situazione molto particolare. Questo inizio degli anni 20 è un inizio sicuramente stravolgente per molti aspetti, quindi anche la programmazione spesso e volentieri è stata, come dire, cambiata in base a delle valutazioni oggettive e situazioni particolari che ci devono spingere in una situazione rispetto a un'altra. Come abbiamo visto anche nella programmazione, nella variazione di bilancio, all'interno di come sempre quando ci sono situazioni nuove e particolari, ci sono anche molte opportunità. Chiaramente va poi a noi cercare di gestirle e indirizzarle al meglio. Leggo solamente quelle che sono, rispetto ai capitoli che abbiamo presentato nel nostro programma, le cose magari innovative, tra virgolette, successe nel 22. Quindi, per quanto riguarda la comunicazione istituzionale e trasparenza, quello che stiamo facendo in questo momento, cioè nella seduta del 24/3/2022, abbiamo approvato il regolamento del Consiglio Comunale che sostanzialmente introduce la possibilità di registrazione audiovisiva delle adunanze, che da una parte è uno strumento anche di registrazione per il segretario e per gli uffici, e al tempo stesso dà la possibilità di essere trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune. Per quanto riguarda la gestione amministrativa delle risorse umane, abbiamo cercato di inserire appunto anche in rapporto alle situazioni che si stanno venendo a venire una struttura di collaborazione all'interno dell'ufficio tecnico. Già nel 2020 abbiamo aggiunto una figura con qualifica di geometra, dal settembre mi pare di quest'anno, dall'autunno di quest'anno abbiamo inserito un ingegnere che è a supporto dell'ufficio tecnico. Avete visto poi quali sono i tanti lavori che dobbiamo tra virgolette affrontare fortunatamente, pertanto è l'ufficio che in questo momento sicuramente ha bisogno di essere aiutato da un punto di vista tecnico, vista appunto la mole di lavoro che ha. A fine del 21 abbiamo introdotto un'unità di personale nuova sull'ufficio tributi, che dal gennaio del 22 ha preso il servizio come responsabile tramite ai sensi dell'articolo, dell'ex articolo 110 del decreto 267 del 2000. Poi dall'agosto del 2022 abbiamo anche inserito un nuovo segretario comunale, il dottor Flavio Reggioni, che ci sostiene appunto da agosto, e da settembre siamo in convenzione con il Comune di San Giacomo Filippo. Voglio ringraziare il segretario perché sicuramente ha maggior ragione in questa situazione, con tanti input, con tante situazioni anche alle volte nuove, con normative sempre in divenire. L'aiuto qualificato di una persona come il dottor Reggioni sicuramente aiuta noi, dico la verità, aiuta soprattutto gli uffici a trovare poi quelli che sono i modi per affrontare le valutazioni, e vediamo anche sui bandi vinti che poi c'è un ritorno anche, diciamo, economico importante. E soprattutto ci permette, credo, di essere più tranquilli nell'affrontare quella giurisprudenza che poi c'è all'interno di tutta la nostra vita amministrativa. Poi, come abbiamo visto, alle volte la caduta ci può stare, ma l'importante è sempre la buona fede e i processi che siano gestiti nel migliore dei modi. Per quanto riguarda le politiche fiscali, sostanzialmente nel 20 abbiamo ridotto parzialmente l'IMU su quelle che sono le aree edificabili e i fabbricati alle categorie A e C. Abbiamo mantenuto questa imposta per quanto riguarda l'IMU sia nel 21 sia nel 22. Sulla TARE abbiamo potuto usufruire nel 22 di un residuo legato all'emergenza sanitaria, quindi utilizzare un piccolo tesoretto di circa 10.000 euro che è andato a ridurre di circa il 9% la quota sulle TARE produttive. È stata possibile, diciamo, ridurre il 9% sulle attività produttive. Nei bandi che non sono andati poi così bene, ne cito uno relativo appunto al bando sulla piazzola raccolti dei rifiuti. A dire la verità, il bando, cioè il progetto presentato con SECAM e il risultato finanziabile, non è tra quelli al momento risultati, diciamo, finanziati, quindi comunque c'è la speranza che magari ci sia la possibilità di rientrare su questa valutazione. Poi faremo, in funzione anche di quelle che saranno le nuove valutazioni del costo della TARI, capiremo anche se sarà poi possibile investire sulla persona rifiuti oppure no, anche perché poi gli investimenti, se facessimo gli investimenti diretti, ricaderebbero sul servizio, quindi sull'utenza. Su Edison brevemente, non magari racconto tutto quello che è avvenuto nel 20 e nel 21, nel 22 la Corte di Cassazione si è espressa in merito ai contenziosi riferiti alla novità 2003, 4, 5, parte del 2008, nel quale sono state annullate le sanzioni, ma invece sono state pienamente riconosciute l'importo riferito all'imposta, quindi Edison dovrà riconoscerci una somma di circa 3 milioni e mezzo, oltre a quanto già determinato sul 2020 e il 2021, che ancora in parte deve esserci come dire riconosciuto. È previsto appunto nel 22 l'incasso di circa 4 milioni e mezzo relativo agli anni ICI 2006-2007 e parte del 2008. Rimane ancora in sospeso una parte della revocatoria che riguarda sempre quegli anni lì, per circa 2 milioni 750 mila euro. Sulle politiche sociali e sanitarie diciamo abbiamo inserito alcuni nuovi progetti. Da un punto di vista, diciamo, per i giovani, nel 22 è stato proposto ai giovani dai 14 ai 19 anni il progetto Next. Ricordo l'attivazione già nel 2020, ma va avanti, dello sportello di ascolto psicologico, e proprio in questi giorni è un anno che è stato attivato il servizio di consegna pasti a domicilio in collaborazione con la casa di riposo di Ponte Valtellina. Proprio in questo momento stiamo iniziando un progetto di ergoterapia finalizzato alla promozione della legalità e del rispetto dell'ambiente, che riguarderà fattivamente attività di manutenzione ordinaria lungo le strade comunali e interventi legati al patrimonio con la comunità Il Gabbiano di Vi, che è stata appunto riconosciuta attraverso un percorso di aggiudicazione, e appunto da questo mese ha iniziato la sua attività. È la stessa comunità che ci aveva aiutato nella fabbricazione delle mascherine durante il Covid. Per quanto riguarda il capitolo scuola ed educazione, abbiamo cercato di sostenere in continuazione quelli che sono i servizi. Abbiamo mantenuto, da quando amministriamo il comune, il servizio di vigilanza scolastica per i bambini della primaria. Abbiamo fatto alcuni interventi specifici sulle strutture, e proprio a breve, cioè sabato prossimo, riproponiamo il bando per l'assegnazione dei premi dei meriti scolastici, che avverrà, e vi invito, sabato alle 17, scusate, qui in mediateca. Per quanto riguarda la cultura, il ringraziamento va alla biblioteca, in particolare all'Officina delle Idee, per le tante cose che ci propone. Anche quest'anno ne dico alcune: Torre in Rosa, il cinema all'aperto, Ambria Jazz, che si è, diciamo, ampliato, grazie. A tal proposito, ricordo che il 22/12, o meglio annuncio perché non è stato ancora annunciato, ci sarà un concerto gospel in occasione del Natale a Boffetto, alla chiesa di Santa Caterina di Boffetto. Abbiamo mantenuto i rapporti con il gruppo, diciamo, Lagam, che nei giorni di Castellaccio ha organizzato vari momenti residenziali, e quest'anno ha valorizzato un po' il territorio tramite il progetto Castello Ascolta, e anche una sensibilizzazione su quelli che sono i temi, diciamo, delle persone con difficoltà, con una serata sul linguaggio dei segni, la lingua italiana dei segni, che fa un po' il paio con quello da poco organizzato all'ostello in collaborazione con l'Unione Ciechi per quanto riguarda la cena al buio. Siamo sempre attivi, si è sempre attivi con le uscite, oltre all'Ombra del Rode, San in Forma Piatera. Nel 22 è uscita, diciamo, il primo fascicolo delle radici storiche di Piatera. Dopo l'almanacco, in questi giorni sta uscendo il secondo appuntamento, che riguarda l'epopea, diciamo, dell'idroelettrico a Piatera, che ha costituito sicuramente, mi piace definirlo così, la rivoluzione industriale per il nostro territorio. Quest'anno Abbiamo anche iniziato una collaborazione che crediamo essere importante con Ponte in Fiore. Abbiamo insieme avuto la possibilità di incontrare il giornalista e scrittore Alessandro Bilan, che ci ha portato i suoi libri, ma anche il suo affetto verso Valbona, dove da piccolo sostanzialmente è cresciuto, e abbiamo collegato questo anche a una piccola, diciamo, riflessione su quella che è l'abuso della pena di morte, che fortunatamente nel nostro paese non c'è, ma in tanti paesi anche molto ritenuti molto più evoluti, come gli Stati Uniti, invece rimane essere una cosa che riteniamo non essere, come dire, umanamente utile alla civiltà. Dal 21 abbiamo aderito alla rassegna Teatro Valtellina, quest'anno ha portato addirittura a 3 eventi, quindi abbiamo proposto un'occasione alla festa degli Alpini, alle Piane, uno alla festa patronale di Anieda e un ultimo al premio Gianmario Luccini, organizzato dall'associazione Il Poien. Premio che è partito nel 2019, è arrivato alla 4ª edizione, mi pare, continua ad avere successo e sempre più adesioni. Confermiamo nel giorno della Repubblica, nel 2 giugno, la consegna della Costituzione ai neodiciottenni, e abbiamo poi quest'anno aderito a una proposta della Regione Lombardia di piantumare un ulivo vicino, diciamo, alla strada per il cimitero di Piatene in memoria delle vittime di mafia. Infine, sempre sul capitolo cultura, si è chiusa il primo tempo, lo chiamo così, degli emblematici, in attesa che vedremo se la comunità montana, con noi tutti comuni della comunità montana partecipi, verremo riconosciuti vincenti del secondo, diciamo, tempo, cioè degli emblematici 2. In particolare il primo progetto si è concluso con la pubblicazione del libro Le radici della terra, le migliori aerobiche valtellinesi, risorsa economica, patrimonio culturale, a cura dell'Università di Torino, nella fattispecie del professore Paolo De Vingo. Sui progetti e le opere, magari dico solamente quelle principali del 2022, che sono, alla fine, come possiamo, avrete magari avuto modo di leggere in numero importante, abbiamo la rete paramassi sulla strada Monnovedello per 136.000 euro, la sistemazione del versante franato sulla strada per Ambria, sempre legato all'alluvione del 2020, per 96.000 euro, la pavimentazione della strada tra Vedello e Ambria per 94.000 euro circa, la realizzazione è in corso, diciamo, di completamento del nuovo tratto di marciapiede in Fiorenza tra l'innesto di via Guicciardi e l'officina Il Maggiolone per 137.000 euro, il rifacimento della pavimentazione stradale in Central Venina, l'8-2 per 190.000 euro, che si è da poco concluso. Abbiamo in serbo la progettazione e l'individuazione per il 2023 di concludere il rifacimento di tutta la strada, appunto, di via Central Venina, che era una situazione sicuramente poco degna. Abbiamo poi previsto la manutenzione di alcune manutenzione di asfaltature per 117.000 e le bacheche sul territorio in collaborazione con la CM. I lavori che sono in corso d'opera, che stanno andando avanti in questo periodo, in questi mesi, sono la riqualificazione della strada Le Piane del Mio Marcio La Pessa, la riqualificazione del campo sportivo di spogliatoio in Central Venina, la posa del fotovoltaico sulla scuola dell'infanzia, la sostituzione del generatore di calore presso la palestra municipale Micheletti e la manutenzione straordinaria dell'articolo idrico minore in località San Pietro Martire sulle rogge Sazzo e Emilio. Abbiamo poi una serie di manutenzioni che non vado a ricordare e una serie di progettazione, tra le quali, vabbè, alcuni sono i progetti che abbiamo già individuato prima nel rifinanziamento. Magari dico gli step progettuali più importanti che sono avvenuti durante questo periodo, in questi primi 11 mesi dell'anno: l'esecutivo per la realizzazione del nuovo marciapiede in via Streppona, che dobbiamo deliberare, siamo praticamente pronti a deliberare in giunta, ovviamente l'esecutivo per la recuperazione, efficientamento e illuminazione pubblica, che ci ha portato al godimento che diciamo, la fattibilità economica per la messa in sicurezza della Valle di Mone di Piatida, dove stiamo procedendo per il definitivo, e una serie di altre fattibilità, tra cui diciamo sono in itinere anche la fattibilità tecnico-economica per l'acquisizione della palestra centro polifunzionale Renzo Micheletti, e segnalo anche diciamo abbiamo iniziato l'iter per il PGT per diciamo redigere il nuovo PGT. Per quanto riguarda la sicurezza sul territorio abbiamo già detto quanto abbiamo detto in precedenza, l'opera principale è legata al marciapiede in collaborazione con Montagna in Valtellina, che sicuramente dopo quella eseguita sul marciapiede sulla Fiorenza sicuramente è un'opera che va in questa direzione. Per quanto riguarda le politiche per lo sviluppo economico, nell'estate del 2022 abbiamo nuovamente aderito ad una nuova edizione del bando distretti, siamo in attesa, parrebbe entro Natale, cioè entro la fine dell'anno, che Regione anche qui ci dica se poi siamo ammessi come distretto normale o distretto più efficiente di eccellenza, che vorrebbe dire avere un plus da un punto di vista economico importante. Abbiamo visto anche la situazione energetica, in collaborazione con Confartigianato, ribandito il bando energia diciamo su quelle che erano le tipologie e l'indicazione già dello scorso anno, siamo arrivati mi pare alla terza o la quarta edizione. In più nel 22 abbiamo eseguito e portato avanti, e qui ringrazio soprattutto il vice sindaco su questi bandi, è molto presente e attiva, interamente finanziato con fondi nostri del bilancio, un bando rivolto alle imprese del territorio a sostegno di investimenti per adeguare e implementare le loro attività. Per quanto riguarda lo sport e l'associazionismo, al di là del fatto che abbiamo cercato continuamente di sostenere tutte le azioni di tutte le associazioni, abbiamo messo appunto anche a bilancio un contributo per il Centro Olimpia, ma anche sulle altre associazioni siamo sempre pronti a cercare di sostenerle. Le azioni principali sono quelle che stavo dicendo anche prima, cioè la manutenzione del campo di Central Venina con i lavori iniziati a settembre, l'ammodernamento della palestra dove siamo in fase progettuale e sulla quale abbiamo preso un contributo di 90.000 euro da parte dello Stato per la progettazione stessa, mentre sul PNRR non siamo stati mai finanziati per quanto riguarda la manutenzione complessiva dell'opera, ma perché lì si sovrapponevano due opere, cioè la mensa e la palestra. E poi, come dicevo prima, abbiamo adesso messo a bilancio la progettazione legata all'area rafting, canoa, diciamo, al campo della canoa di Boffetto. Queste sono un po' le tante e importanti cose che abbiamo fatto durante quest'anno, ripeto, sempre in una situazione mai stabile, però, ripeto, c'è anche la possibilità di avere probabilmente anche delle opportunità in più. I momenti di crisi o di difficoltà solitamente da sempre costituiscono anche momenti di opportunità, sta a noi poi ovviamente cercare di coglierli o indirizzarli al meglio anche sui bandi. Poi i bandi, i desiderata alle volte sono altre. Il bando Illumina è stato un bando importante da raggiungere e ottenere, altri finanziamenti alle volte ti viene da dire se avessi quei soldi li potrei spendere diversamente, però accontentiamoci, diciamo così. Va bene, metto in votazione. Ah, scusate se ci sono interventi. Mi sembrava di aver finito.
Non è che ho molta voglia.
Scusatemi.
No, figurati. Sì, no, abbiamo letto. Ovviamente per la parte che riguarda il 2022, perché gli anni precedenti erano già stati oggetto di discussione, tra virgolette, a novembre dell'anno scorso. Come al solito la relazione è fatta diligentemente, quindi elogiamo chi l'ha fatta.
Qui devo ringraziare i due componenti della Giunta.
Ecco, lo pensavo.
Infatti se lo leggi qualche errore c'è sulle opere, qualche omissione.
No, infatti l'abbiamo letta, è stato snocciolato tutto quanto state facendo, verrà fatto, parte era programmata, parte no, fortunatamente c'è qualcosa anche fuori programma. L'unica cosa è noi stiamo aspettando poi quei 3 o 4 interventi che incideranno sul territorio, che al momento sembrano un po' segnare il passo, che sono, l'abbiamo già detto, che sono il sottopasso in via Fiorenza, la sistemazione della piazza e il prolungamento del marciapiede verso Boffetto, che sono un po' fermi. Quindi noi aspettiamo di vedere questi lavori che vengono messi proprio sul territorio, perché questi incidono sul nostro centro, che al momento gli interventi sono stati interventi importanti tutti, ma un po' fuori, interventi di sistemazione idraulica, VASP, eccetera. Benissimo. Adesso noi ci aspettiamo che si faccia qualcosa per il territorio qua sul fondo valle, che sono questi interventi. Mi sfugge se nel vostro programma c'era anche la questione sistemazione campo di calcio della parrocchia di Boffetto, non mi ricordo. Comunque, se c'era, ecco, bisognerebbe cercare di portare avanti anche quello, oppure se non c'era, valutatelo.
Sì, sono sempre spunti importanti.
Non mi ricordo più.
No. Ti dico, faccio un piccolo punto della situazione su questi 4 punti che hai sottolineato. Parto dal più vicino dal punto di vista esecutivo, che è il marciapiede della Streppona. Nella variazione precedente abbiamo aumentato l'importo di 220.000 euro, complessivamente andiamo a una opera di 840.000 euro circa da quadro economico. Abbiamo avuto delle difficoltà relative alla concessione da parte dei privati, diciamo, delle autorizzazioni, che stiamo superando. Il progetto è arrivato in fase esecutiva, dobbiamo solamente valutare un passaggio tecnico, appunto legate ai passaggi di proprietà da privati. Pertanto siamo confidenti di poter licenziare entro l'anno il progetto esecutivo per poi metterlo a bando nei prossimi 2-3 mesi. Pertanto ci aspettiamo che per la primavera, diciamo, poi qua si fanno le promesse quasi elettorali, dopo le difficoltà sono sempre quelle. Comunque è un'opera che posso dire che per il 2023 sicuramente dovrebbe partire e iniziare. Questo per quanto riguarda la Streppona. Per quanto riguarda la sistemazione della piazza, credo che eri presente, abbiamo fatto anche una presentazione insieme quando abbiamo iniziato questo iter. Abbiamo pensato che un elemento così importante come la piazza principale di Piatteda, consapevole del fatto che il centro del comune, per vari motivi che sappiamo, sta diventando sempre di più il cuore, diciamo, il municipio, la chiesa, l'oratorio, la palestra, le scuole, i servizi sono sostanzialmente concentrati qua a Piatteda. Pertanto abbiamo valutato, innanzitutto come consiglieri, di aderire a una proposta che è un bando, un concorso di fattibilità. Certo. Il bando si è chiuso, il concorso si è chiuso. Non posso ancora dire chi ha vinto. Ho visto, diciamo, abbiamo visto i 4 progetti che sono stati licenziati, che sono arrivati nella fase finale. Riteniamo che siano 4 progetti di qualità, quindi il bando sicuramente, il concorso ci ha permesso di aprire a più soluzioni, avere 17, 19, se non mi ricordo, mi pare 17 progettisti che hanno lavorato. La commissione è una commissione anche questa di qualità, con l'architetto Tagliabue come presidente, ma poi c'erano i presidenti degli ordini di ingegneri e di architetti, più dei professionisti scelti sul territorio, sicuramente capaci. Inizia, diciamo, il tema adesso è prendere questi spunti, soprattutto quello che ha vinto, e renderlo, poi parmearlo un pochino a quelle che sono delle esigenze. Ci sono delle belle idee in queste progettualità proposte. La scaletta prevediamo di entro fine anno sicuramente verrà proclamato il vincitore. Visto che siamo sotto le feste di Natale, non ingolferemo l'agenda, ma cercheremo di fare un incontro inizio gennaio con chi vorrà venire, ma soprattutto col progettista che ha vinto, con la commissione, che ci spiegheranno il percorso e i perché. Da lì partirà a mio avviso qualcosa di un poco partecipato, nel senso che qui dovremmo essere capaci noi, prima di tutto come consiglieri, poi anche la popolazione, cercare di intervenire per dire quali sono i miglioramenti che dovremmo fare. L'iter dovrebbe portarci comunque nel 2023, anche qua l'obiettivo sarebbe quello di arrivare con un definitivo esecutivo entro il fine anno, per poi nel 2024 partire con i lavori. Prima di questo ci sarebbe appunto tipo la sistemazione degli edifici intorno, quindi dobbiamo cercare anche di calibrare gli interventi. Quindi questo per quanto riguarda l'idea e la programmazione che abbiamo sulla piazza. Sul sottopasso Fiorenza, lo sai anche tu, abbiamo anche lì delle difficoltà ancora da sistemare per quanto riguarda le proprietà private, non è una volontà in non eseguirlo, chiaramente dobbiamo cercare di limare quelle situazioni con il privato, tanto per cui dobbiamo cercare di collaborare in questo per arrivare ad una soluzione di una progettualità che invece era molto importante, era tema credo di tutte le due, i due programmi elettorali. Oltretutto già nel fine del vostro mandato ci furono, mi pare, più di 200 firme, se non mi ricordo più quante furono, che chiedevano a gran voce questa opera. Opera che diventerà sempre più importante. Uno dei temi territoriali di questo periodo è, diciamo, il collegamento della statale 38, il sovrappasso del Trippi. Al di là della soluzione tecnica che ci sarà in quella situazione lì, la previsione è che con un aumento, come sembrerebbe, legate alle Olimpiadi, non per le Olimpiadi, cioè per le Olimpiadi, non per quel periodo delle Olimpiadi, un aumento del traffico anche del doppio, se tanto mi dà tanto, cioè se le previsioni di flusso turistico raddoppieranno in provincia di Sondrio e poi il 90% del turismo finisce in Alta Valle perché il collettore è lì, se tanto mi dà tanto dobbiamo aspettarci un raddoppio anche dei passaggi, diciamo, di autovetture e di mezzi. Pertanto quest'opera sicuramente diventerà sempre più necessaria. Per quanto riguarda la sistemazione del campo di Boffetto, stiamo ragionando, nel senso che lì stiamo valutando appunto con la parrocchia, innanzitutto il primo passo è quello di avere un accordo sulla disponibilità dell'area, perché ogni progetto non può partire fin tanto che non c'è una disponibilità dell'area. Pertanto è sicuramente un altro tema, un altro focus, l'ho già detto, mi pare, nello scorso consiglio. Non ci stiamo dimenticando di quell'area, però abbiamo anche appunto richiesto al nuovo DON di valutare questa disponibilità per poi partire effettivamente con una progettualità. Nel frattempo, con il DON, con la parrocchia, si è valutata anche diciamo la gestione di due strutture che erano in comodato d'uso o comunque in affitto alla parrocchia stessa. Faccio riferimento alla scuola di Boffetto e alla scuola, le scuole di Busteggia, dove entro fine anno dovremo chiudere, diciamo, il rapporto, diciamo, di affitto in essere, ritornerà completamente nella proprietà del comune. Questo per valutazioni fatte insieme con la parrocchia, nel dire le attività lì per la parrocchia non erano più rilevanti perché gli oratori ormai è tutto portato a Piateda, pertanto ci sarà da parte nostra sempre la possibilità di lasciare in caso di necessità o di utilizzo la parrocchia le strutture, ma ritornando totalmente in nostra facoltà piena di proprietà potremo poi capire meglio, disporne e programmare degli interventi, perché anche queste sono altre strutture sicuramente importanti. Questo era un po' per dare il quadro su questi quattro temi che giustamente, lo riconosco, sono significativi e importanti.
Anche e soprattutto perché a Boffetto si sta verificando una situazione spiacevole, non è colpa ovviamente nostra, del comune, ma di abbandono proprio lì al centro dove c'è la chiesa, il campo viene sfalciato, vabbè, ogni tanto, ma recinzione e quant'altro, è tutto fatiscente, arrugginito, quindi si sta proprio un po', non dico degrado, ma non è un bel biglietto da visita, quindi bisognerebbe provare appunto
sicuramente
poi riqualificarla come era quei progetti di massima e dare una dignità al centro di Boffetto.
L'intenzione c'è, le disponibilità economiche ci sono, il lavoro è in questa direzione, ripeto, incidentalmente, certo. Su questo aspetto c'è un fattore non indifferente nel momento in cui devi avere necessità della disponibilità delle aree.
L'importante è che appunto ci sia ancora l'intenzione, poi i tempi, chiaro, lo sappiamo. E per quanto riguarda invece il concorso di idee, se ho capito bene, poi vabbè, c'è la giuria di super esperti e quant'altro, ci sarà il vincitore, ma se ho capito bene ci sarà un passaggio dove anche i consiglieri potranno poi dire la loro sul progetto, o viene dato a scatola chiusa, questo è approvato, questo...
Beh, allora diciamo, lo step è abbiamo approvato una fattibilità tecnica economica. Visto che abbiamo la volontà di, abbiamo creduto fortemente nel coinvolgere professionalità importanti o significative che ha voluto aderire, e questa prima fase diciamo si è conclusa, non possiamo ancora spoilerare né vincitori né quello che è, perché stanno facendo le verifiche formali. Siamo arrivati alla fattibilità tecnica economica, pertanto poi da lì si ragiona. Chiaramente noi abbiamo messo di più rispetto, avendo appunto anche delle disponibilità e la voglia di investire su questo tema. Mi permetto di dire, un tema che già nel 2014, quando mi ero candidato la prima volta, se ti ricordi, è un tema per me molto caro, quello della piazza centrale di Piatti. L'avevo messo proprio come elemento principale, quindi per me è già una soddisfazione arrivare a aver fatto questo primo step.
No,
chiaramente poi bisognerà capire quali sono le indicazioni che noi potremo dare. Chiaramente dall'altra parte ci sarà un professionista, bisogna mettere insieme quelle che sono le belle idee che ha messo con qualche indicazione che potremo dare. Chiaramente poi rimane nel rapporto fra committente e progettista, considerando che sarà un progettista di una certa caratura, però sicuramente ci sarà un coinvolgimento. Poi i ragionamenti chiaramente rimarranno come sempre un progettista, un iter progettario che possiamo andare avanti. Vogliamo appunto, perché crediamo fortemente anche in questo iter, avere un coinvolgimento anche della popolazione, di chi vorrà venire, facendo appunto questa presentazione. Poi sarà innanzitutto capire cosa hanno visto diversi tecnici rispetto alla nostra, diciamo, situazione. Quando la prima giornata, c'eri forse anche tu Giovanna, ci siamo proposti, diciamo, abbiamo, come dire, fatto gli onori di casa a tutti i partecipanti, ho ribadito che questo non è un tema semplice, nel senso che comunque già il tema urbanistico di una piazza è un tema difficile. In questo caso siamo di fronte ad una piazza o ad una serie di elementi, diciamo, urbanistici da cucire tra di loro, con tante attività presenti. Come consiglieri di maggioranza abbiamo deciso, non dico di scartare il progetto che era stato portato avanti, ma di dire non accontentiamoci della prima proposta perché il tema è così importante. Quindi, ripeto, poi io ho avuto la possibilità di vedere i progetti, in effetti sono progetti di un certo valore che danno delle vedute sicuramente differenti rispetto a quelle che potevamo immaginarci. Poi il territorio è quello, gli elementi al contorno sono quelli, quindi quelli che dicevo prima. Va bene.
Va bene. Vedremo.
Se non c'è nient'altro. Allora, se non c'è nient'altro, metto in votazione la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'azione di governo secondo l'articolo 11,3 dello Statuto Comunale. Favorevoli? Sono quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favorevoli. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. E non va immediatamente da eseguire, quindi chiudiamo il consiglio del 29 novembre 2022. Vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione, per i contributi sempre importanti.